9 marzo 2020, è stato sostanzialmente per decreto abolito l'8 marzo a Torino. Abbiamo invece in diretta una compagna. Ciao Maria.
Ciao. Allora, vabbè, abolito l'8 marzo, diciamo che è stato per opera del però nel settore pubblico, lo sciopero femminista è indetto per il 9 marzo. Per quello che riguarda il divieto di manifestazione, si tratta un attimo di capire, nel senso che noi non abbiamo ricevuto nessun tipo di divieto e abbiamo proseguito la nostra attività, d'altra parte in una città in cui la gran parte delle persone continuavano a fare le proprie attività. Questo anche ieri, in cui cominciavano una serie di divieti più stringenti imposti dal governo, ma in cui i centri commerciali erano tutti aperti, affollatissimi di gente che andava a fare la spesa, come spesso accade in queste occasioni. Comunque, se volete, io comincerei a raccontarvi un po' che com'è andata a partire da lunedì scorso, quando c'è stata la prima iniziativa.
Eh sì, c'è stato un avvicinamento all'8 marzo, sapevamo appunto di Wildcat,
beh,
collettivo.
Più che un avvicinamento, io lo definirei una settimana di informazione e lotta transfemminista, in cui tutte le tappe dal nostro punto di vista erano importanti. Abbiamo con Piazza Vittorio numero 10, c'è una farmacia, la farmacia Altino ed Emeles, che è una delle farmacie che rifiutano di vendere la pillola del giorno dopo e che quindi negano alle donne la libertà di decidere sulla propria vita. E i farmacisti obiettori in Italia sono una minoranza, mentre i medici obiettori sono oltre il 70%. In alcune zone del sud Italia, in molti ospedali, tutti i medici sono obiettori, quindi ci sembrava cruciale fare questa iniziativa da questa farmacia che si presenta fin dalla vetrina con l'immagine di Maria Vergine appesa davanti. C'è un imponente schieramento di polizia, c'erano due blindati dei carabinieri, numerose macchine dei vigili urbani e un suolo di Digos. Ci siamo piazzati proprio di fronte all'ingresso della farmacia, che aveva chiuso una delle due vetrine, non si sa bene per quale timore, no? Ma molti dei passanti conoscevano bene questa farmacia, ci confermavano l'attitudine integralista dei farmacisti, ed è stata un'occasione per fare il punto sulla questione dell'aborto nel nostro paese, perché in molti parlano ancora oggi come di una grande vittoria la legge 194, quella che stabilisce le regole per l'interruzione volontaria di gravidanza, ma molti sanno che, se è vero che quella legge cancellò il fatto che l'abortire fosse un reato fino al 22 maggio del 1978, una donna che abortisse rischiava da 2 a 5 anni, e la stessa pena la rischiava chi faceva l'aborto. E poi tante donne rischiavano la vita perché non potevano permettersi i soldi per un medico, per andare all'estero, utilizzavano ferri da calza, dei conti apprezzevano, pagavano le mammane. Ma adesso rischiamo di tornare all'aborto clandestino, rischiamo di tornare alla morte d'aborto, soprattutto per quelle persone che fanno fatica ad accedere ai servizi, quelle persone nate all'estero, quelle che non hanno i documenti, quelle che hanno timore di andare in un ospedale. E quindi è diventato ancora più importante porre l'accento su questa cosa. L'abbiamo fatto con presidio che si è tenuto di fronte a questa farmacia. Era lunedì, non c'era moltissimo passaggio, pioveva, ma quelli che passavano erano molto interessanti. Abbiamo anche visto un po' di caramelle del giorno dopo, caramelle vere, ma tanto per dare un minimo di allegria in una situazione che certamente non era allegra. E con oggi quella legge che in realtà non è che consentisse la libertà delle donne, era frutto di un compromesso in cui le donne oggi sono ancora obbligate a giustificare la propria scelta, sottoporsi all'esame di psicologi e medici, sottostare alle decisioni di genitori o giudici se sono minorenti, mentre i medici, come dicevo, possono dichiarare questi obiettori e rifiutare di praticare l'interruzione volontaria di gravidanza. In più, da dei movimenti che negano la libertà di scelta alle donne si sono infiltrati nei consultori, nei reparti ospedalieri, rendendo ancora più difficile accedere ad un servizio che in teoria dovrebbe essere garantito a tutte come ogni altra forma di assistenza medica. E quindi noi riteniamo che la libertà delle donne passi sottrazione al controllo dello Stato della scelta in materia di maternità. Non c'è una legge, ma la possibilità di accedere liberamente e gratuitamente ad un servizio tutela della nostra. Su questo punto non mettiamo nessun tipo di obiezione. Tutto là, queste tematiche si è articolato il prestito di lunedì scorso, poi la seconda tappa a mercoledì 4 di marzo. Eravamo davanti alla sede della stampa, che anche la sede di Repubblica ormai sono concentrate in un'unica holding, potremmo chiamarla Stampubblica. Eravamo in via Lugaro 15, qui lo schieramento di polizia è stato anche più variegato che non nella precedente occasione. Sono arrivati per primi i ROS dei carabinieri, che hanno anche provato a chiedere i documenti alle persone più giovani. E poi sono
Maria, scusa, per quale motivo eravate davanti alla stampa? Così facciamo bene la rassegna di tutta la settimana.
Certamente, eravamo davanti alla stampa e alla Repubblica perché questi due quotidiani, come d'altra parte gran parte della carta stampata e dei media, erano due posti, un luogo esemplificativo, non perché questi due quotidiani fossero particolarmente peggiori di altri, ma perché è importante sottolineare come i numeri della violenza patriarcale, lo sappiamo, disegnano un vero bollettino di guerra. Una guerra contro la libertà delle donne, una guerra contro le donne libere, una guerra che i media nascondono e minimizzano, contribuendo a moltiplicarla, offrendo attenuanti a chi uccide, a chi picchia, a chi stupra. Pensate a Elisa, strangolata da un gigante buono. Ecco, le donne come Elisa sono ammazzate due volte, sono uccise dall'uomo che ha tolto loro la vita, uccise da chi nega loro la dignità, raccontando la violenza con la lente dell'amore, dell'eccesso, della passione, della follia. Insomma, l'amore romantico, la passione coprono e mutano di segno la violenza. Le donne sono uccise, ferite, stuprate, per eccesso d'amore, per frenesia passionale. Insomma, una sorta di alibi preconfezionato che ritroviamo negli articoli sui giornali, nelle interviste ai parenti e ai vicini, nelle arringhe di avvocati e pubblici ministeri. Insomma, una narrazione falsa che mira a nascondere la guerra contro le donne in quanto donne. Una guerra che viene combattuta ma non riconosciuta come tale. Questo è il nocciolo, è la complicità attiva dei media in questa narrazione che la nasconde, è qualcosa che contribuisce a perpetuare un immaginario che giustifica ed alimenta la violenza contro le donne e anche contro tutti coloro che non si adeguano alla norma eterosessuale. Insomma, i media colpevolizzano chi subisce violenza, ne scandagliano la vita, i comportamenti, le scelte di libertà, e tutto questo per giustificare la violenza maschile, per annullare la libertà delle donne, che sono sempre colpevoli di non essere prudenti, di non accettare come normale il rischio della violenza, quella che ci colpisce in quanto donne. E poi viene fuori lo stereotipo di quelle che se la cercano, sia che si tratti di sex worker o di donne che non si vestono con abiti che sembrano delle gabbie di stoffa. E tutto questo è un costante del racconto dei media, che non per caso replica la violenza di genere nelle pagine della cronaca nera, e questo per negare la violenza politica, per trasformare pestaggi, stupri, omicidi, molestie in episodi di violenza comune, in questioni private. Cioè, i media, di fronte al dispiegarsi violento della reazione patriarcale, tentano di privatizzare, familiarizzare, domesticare lo scontro. Le donne diventano vittime indifese, gli uomini sono violenti perché sono diventati matti.
Capito.
E così la follia sottrae alla responsabilità, nasconde l'intenzione disciplinante e positiva e diventa l'eccezione che spetta la normalità. Ma la normalità, quella vera, è quella di una violenza che è costante, che avviene costantemente all'interno della famiglia, i cosiddetti raptus di follia, i cosiddetti eccessi di sentimento, nascondono sotto l'ombrello della patologia una violenza che esprime fino in fondo la tensione a riaffermare l'ordine patriarcale, quindi un ordine gerarchico, violento, e quindi se la violenza domestica cade sotto il segno della malattia, cade poi il contrario, quella operata da sconosciuti diventa la metafora della giungla, del branco, della bestialità.
Certo. Cioè, e adesso, Maria, scusa, come è proseguita la settimana?
La settimana è continuata sabato. Sabato siamo andati in un posto centrale, sotto la Mole, dove c'è il Museo del Cinema, che sabato era, anche se contingentato, ancora aperto, quindi siamo in via Montebello, area pedonale, presenza un po' più discreta questa volta della polizia, anche se erano presenti nei dintorni ma visibili un pochino meno, c'era abbastanza gente, e in questa occasione abbiamo portato in piazza proprio alcune delle ragioni forti delle lotte di questi anni. C'erano anche un tirassegno antisessista, antipatriarcale, la gente ha avuto l'occasione di colpire il proprio barattolo preferito, da Salvini alla Meloni, da Erdogan che sta promuovendo una legge che rende legale il matrimonio di minorenni da parte degli stupratori, tanto per fare un esempio, ma per restare a casa nostra, ovviamente tutte le figure da Pillon a Fontana che si sono distinte nella guerra contro le donne. E poi è stata rappresentata una performance che il collettivo Wildcat sta portando in piazza oramai da qualche tempo, rappresentazione di genere, ruoli in gioco, in cui attraverso l'azione scenica viene messa in campo una serie di tematiche che ci sembrano importanti, quelle che vengono agitate ormai dalle formazioni populiste sovraniste in Italia ma anche su scala planetaria, dove Dio, patria, famiglia diventano una bandiera, e in cui la negazione violenta dell'altro è il fulcro, e un altro che deve essere cancellato
e viene giustificato,
non è pienamente umano. E se è vero che i migranti, gli stranieri, i profughi sono i nemici che vengono da fuori, i poveri che diventano capri espiatori di ogni male, le donne invece sono il nemico interno, e il loro asservimento, il nostro asservimento è necessario alla riaffermazione della famiglia come nucleo etico e politico del patriarcato. Diciamolo chiaro, i governi di sinistra, anche se assumono un orizzonte narrativo differente, perseguono politiche sociali centrate sul sostegno alle famiglie, che restano il fulcro dell'ordine sociale.
Permane questa narrazione per cui la famiglia è sempre l'unica entità.
Esatto, e questo, come dire, nonostante il fatto che ogni 3 giorni in Italia venga uccisa una donna, gli omicidi complessivi diminuiscono mentre aumentano all'interno delle persone ammazzate il numero dei femminicidi. Femminicidi che vengono negati in quanto tali, perché quelle che vengono ammazzate, lo abbiamo anche mostrato con una piccola mostra che è stata esposta lì lungo la cancellata del Museo del Cinema, sono le donne che non si piegano, le donne che sono e vogliono restare libere. Questo ci sembra un aspetto estremamente importante, anche perché l'80% delle violenze che sono rese pubbliche avviene all'interno della famiglia,
dentro questo nucleo che dovrebbe essere appunto di protezione.
E la famiglia è una relazione sociale che genera costitutivamente violenza, perché è modellata sulla cultura patriarcale, gerarchica, fondata sul dominio dei corpi delle donne e dei bambini, soprattutto su identità rigide e sulla divisione del lavoro su base sessuale. E quindi la famiglia dei preti e dei fascisti mira a costringere le donne ad adeguarsi ad un ruolo di cura sostitutivo dei servizi negati e cancellati negli anni. E le donne che hanno segnato, le donne hanno fatto lotte che in questi anni hanno anche in parte cancellato le servitù materiali cui erano costrette dalle leggi, ma la gabbia familiare non si spezza, e non importa che tipo di famiglia, a destra, a sinistra parlano di quale famiglia, c'è chi, come dire,
sì, sì, ma quel nucleo deve rimanere
omosessuale, ma chi la vuole modellata sulla sacra famiglia, ma sempre la famiglia al centro, e quindi in questa occasione è stato sottolineato anche attraverso l'azione scenica la volontà di attraversare le proprie vite con la leggerezza e la forza di chi si libera
in maniera diversa. Sì, sì. Senti, invece, in conclusione, ieri e oggi le iniziative sono ridimensionate, se non sospese, proprio annullate. Anche lo sciopero
Lo sciopero è stato vietato e i sindacati lo hanno cancellato, quindi non c'era più possibilità di scioperare nemmeno nel settore privato dove non era stato imposto il divieto, questo vale la pena di dirlo, no? Okay. Però per quello che ci riguarda abbiamo mantenuto gli impegni, cosa che non è stata fatta da altre formazioni in città, no? E siamo stati in giro. L'8 marzo è stata una giornata molto densa, perché tutti i centri commerciali sono aperti, questo vale la pena dirlo, erano tutti aperti e lo sono sempre stati in questo periodo e continueranno ad esserlo a Torino nelle prossime settimane, tutti i giorni, 8 giorni su 8, e all'interno di questo sarà un'occasione, come dire, di riflessione su quelli che sono i divieti che ti impediscono di fare una riunione in 10 persone, in teoria possono impedirtelo, ma che consentono ai centri commerciali dove il lavoro femminile è,
sì, insomma, produrre e consumare,
sfruttare, eccetera. Quindi abbiamo attraversato questi centri commerciali, siamo andati numerosissimi, siamo stati al Lidl, siamo stati al Bennett, all'Ipercoop, allo Shang, me ne sono detto sicuramente ancora uno, e qui abbiamo portato un volantino che secondo noi era molto importante, abbiamo aperto uno striscione, abbiamo volantinato alla gente che tra l'altro accoglieva anche con interesse, perché in questo volantino si parlava proprio dello sciopero femminista che è stato cancellato dai provvedimenti contro l'epidemia di Covid-19, eppure proprio l'epidemia dovrebbe rendere più evidenti le ragioni dello sciopero, l'importanza della diserzione femminista, questo era il titolo del volantino, perché lo sciopero femminista contro la violenza maschile sulle donne e le violenze di genere è proprio una diserzione dal lavoro retribuito fuori casa, ma anche dal lavoro dentro casa, dai lavori di cura, dai lavori domestici, dai ruoli di genere e imposti. E qui, come dire, lo sciopero che cerca di scardinare, no, le logiche patriarcali che di fatto offrono un puntello al capitale nella guerra a chi lavora, perché se le donne stanno a casa e lavorano gratuitamente, no, la sessualizzazione del lavoro di cura non pagato riduce la conflittualità sociale conseguente all'erosione del welfare, non c'è più, certo, welfare, ma ci sono le donne che
sopperiscono
all'interno, sì, della, ecco, struttura familiare.
Però va bene, questo mi sembra importante, sì, ed è stato l'ultimo della giornata, per cui se permetti vorrei ancora dedicarci due parole. Ecco, la gestione governativa dell'epidemia di Covid-19 ci ha posto di fronte a un paradosso terribile, perché il governo ha vietato lo sciopero in nome dell'emergenza, ma non ha bloccato nemmeno per un giorno la produzione, nemmeno quella di produzioni inutili, dannose, fabbriche d'auto, vernici, plastica, laterizia,
accessori. Di armi a Erdogan.
A tutti viene in mente la Fiat, sì. Almeno in questi giorni, credo, simbolicamente.
Ma dove ogni giorno si ammazzano le persone, in mensa ci sono 300 persone alla mensa Fiat, ma quello va bene. Invece sul lavoro femminile femminilizzato si sta riversando tanta parte del peso che è stato imposto dal diffondersi del virus e dalle misure imposte dal governo. Cioè oggi tutti quanti dobbiamo fare i conti con un sistema sanitario che è stato demolito,
tagliato
la spesa sanitaria mentre risorse sempre più ingenti venivano impiegate per armi e missioni militari, la cura dei bambini che restano a casa perché le scuole sono chiuse, gli anziani che sono a rischio, i disabili, ricadono tutti sulle spalle delle donne che sono già investite in modo pesante dalla precarietà del lavoro, e questa precarietà viene avvertita come normale perché il reddito da lavoro non è concepito come forma di autonomo sostentamento, ma come reddito accessorio, mero supporto all'economia familiare. Quindi siamo sì. di fronte ad una situazione nelle quali sulle donne sta ricadendo tanta parte del peso e delle regole che sono state imposte da queste norme, e questo di fronte ai supermercati tutti pieni, pieni di donne al lavoro, pieni di donne che andavano a fare la spesa, e quindi noi eravamo lì a dare volantini, a parlare con la gente, a spicherare, ad aprire striscioni, perché abbiamo ritenuto importante che in quel giorno non si poteva disertare la piazza dell'8 marzo, che la diserzione doveva essere dal lavoro di cura, dai ruoli imposti, che non ci si poteva limitare semplicemente ad una giornata simbolica con qualche battitura, ma occorreva invece essere presenti lì dove c'era tutta quanta la gente a fare cosa,
produrre e consumare,
a parlare bene e a mettere al lavoro ancora una volta le donne nelle giornate domenicali.
Va bene, grazie Maria, adesso scusa se abbiamo altre dirette e
dobbiamo sentire la situazione delle carceri e...
Comunque penso sia stato importante tutto questo messaggio di questa settimana, soprattutto ieri, vista la situazione un po' particolare.
Certamente per noi è stato molto importante essere in strada, essere in piazza, esserci, c'erano tutti gli altri, c'eravamo anche noi, non era il caso di starsene a casa.
Giusto.
Non restate
grazie.
A casa. Ciao Maria, grazie.
A presto.
Ciao.
Buona giornata. Ciao.